Buongiorno a tutti. Come ha detto e ci ha anticipato Andrea, oggi apriremo le nostre Bibbie al Vangelo di Matteo. Matteo scrisse questo Vangelo per i cristiani che provenivano dal giudaismo, era uno di loro, e il suo scopo principale era quello di presentare Gesù come Messia, come re di Israele. Per questo la predicazione del Regno dei Cieli è centrale in questo Vangelo. È qui che Gesù ha inaugurato spiritualmente il suo regno. E dove è dimostrato? Nella Chiesa, per mezzo del Vangelo. È un regno che poi troverà il suo adempimento quando Gesù tornerà per la seconda volta e stabilirà il suo regno sulla terra, anche fisicamente. Però il Regno dei Cieli è il tema principale, fondante del Vangelo di Matteo, ma anche degli altri. Qui troverete l'espressione Regno dei Cieli, negli altri Vangeli troverete il Regno di Dio, ma sono esattamente la stessa cosa, sono sinonimi. Nei Vangeli spesso anche la salvezza e la vita eterna indicano il Regno di Dio. Così oggi da questo Vangelo vedremo una parabola, la parabola dei lavoratori alle diverse ore, al capitolo 20. Tutto il Vangelo che Matteo ha scritto lo ha strutturato intorno a cinque suoi discorsi principali, cinque discorsi che Gesù ha fatto. Il primo, ve lo ricorderete sicuramente, è il Sermone sul Monte, il più famoso. Ma poi ne ha fatti altri quattro. Uno riguardava la missione dei dodici, l'altro, il terzo, le parabole del Regno, il quarto i bambini, ricordate che bisognava essere come dei bambini, l'ultimo è il Sermone profetico. E la parabola si colloca nel quarto di questi discorsi, è quello fatto ai bambini, all'essere bambini quanto alla fede. E così questa parabola ha lo scopo proprio di essere un racconto pratico, un esempio di quello che Gesù stava insegnando, a come si entra nel Regno dei Cieli, a come si vive nel Regno dei Cieli. E nello specifico di questa parabola che andremo a vedere, il Regno di Dio, nel Regno di Dio non ci sono diseguaglianze. Questo è il punto che Gesù vuole raggiungere. La parabola che Gesù racconta si indirizza principalmente ai suoi discepoli, perché lui stava camminando insieme a loro verso Gerusalemme. E nasce questa parabola proprio in seguito a quello che era successo poco prima, quando il giovane ricco, ve lo ricordate quella storia, andò ad incontrare Gesù per chiedergli cosa posso fare di buono per entrare nel Regno dei Cieli. Questo è il capitolo precedente, al capitolo 19. E così Gesù usa questa parabola per spiegare ai discepoli ciò che era successo. Il discorso era in verità nato ancora prima, quando ha parlato dei bambini, che disse che chi vuol essere più grande nel Regno dei Cieli deve essere semplice come un bambino, dipendente come un bambino, fiducioso come un bambino. Dopo questo arrivò questo giovane ricco che voleva proprio sapere cosa fare di buono. Lui la risposta già ce l'aveva, perché era convinto in se stesso che lui aveva già meritato tutto, perché era un uomo ricco, era un uomo bravo, faceva le sue elemosine, ubbidiva a tutti i comandamenti. Ma Gesù lo mise alla prova, gli disse: va bene, vendi tutto ciò che hai, dallo ai poveri, poi torna e seguimi. Così Gesù toccò proprio l'intimo del suo cuore, lì dove era il suo cuore. E sapete come finì? Questo ricco molto tristemente se ne andò, perché aveva tanto a cuore le sue ricchezze. Ma in realtà rinunciare a tutto per Cristo non dà la salvezza, però dà la dimostrazione che lo desideriamo veramente, mette a nudo il nostro cuore, perché non è l'opera, non è l'azione che ci dà la salvezza, ma quello che è dentro il nostro cuore, la nostra fede. Per questo Gesù affermò che nessun ricco e nessuno che avrebbe avuto a cuore il denaro o qualsiasi altra cosa sarebbe entrato nel Regno di Dio. E se considerate che l'essere ricchi per i giudei era l'espressione della benedizione di Dio, tu eri ricco perché vuol dire che eri ubbidiente. Così immaginate la reazione dei discepoli, dice: ma se non entrano i ricchi che sono così benedetti, ma allora chi entrerà nel Regno dei Cieli? Qual è la risposta di Gesù? Nessuno. Nessuno, perché è impossibile per l'uomo, qualsiasi cosa faccia, si può entrare nel Regno dei Cieli solo per la potenza di Dio. Questa è la risposta di Gesù alla domanda dei suoi discepoli. Ed è a questo punto che Pietro allora si avvicina e dice: a nome un po' di tutti gli altri, ma noi, Maestro, abbiamo lasciato tutto per seguirti, ogni cosa abbiamo lasciato, che ne avremo dunque? La domanda di Pietro lascia intravedere un pensiero molto diffuso, ma anche sbagliato, cioè quello di credere che Dio ci debba qualcosa in cambio per quello che stiamo facendo. Signore, io sono tanto bravo, ho fatto questo, ho fatto quello, adesso che cosa mi aspetta? Come Pietro, dice, ma noi abbiamo lasciato tutto, che cosa ne avremo? Che ne avremo dunque? I discepoli pensavano a un tornaconto personale, l'hanno dimostrato ampiamente senza nasconderlo, ma in realtà Dio non ci deve nulla, non ci deve nulla, tutto ciò che riceviamo è motivo della sua bontà, è motivo della sua grazia. Tuttavia il Signore, vedete che qui non rimproverò Pietro, ma rispose a lui dicendo che avrebbe ricevuto 100 volte tanto. Nel versetto 30 del capitolo 19, cioè il versetto prima che introduce la parabola, dice: ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi. Questo detto di Gesù introduce la parabola che porterà i discepoli, ma anche noi tutti oggi, a confrontarci con un principio fondamentale che regola il regno di Dio, cioè l'uguaglianza. Così andiamo a leggerla e vi invito ad alzarvi per chi può, leggiamo tutta la parabola del capitolo 20 che va dal versetto 1 al versetto 16. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale sul far del giorno uscì a prendere a giornata degli uomini per lavorare la sua vigna. Si accordò con i lavoratori per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscì di nuovo verso l'ora terza, ne vide altri che se ne stavano sulla piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna e vi darò quello che sarà giusto. Ed essi andarono. Poi uscito ancora verso l'ora sesta e la nona, fece lo stesso. Uscì anche verso l'undicesima e ne trovò degli altri in piazza e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno inoperosi? Egli gli dissero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Allora vennero quelli dell'undicesima ora e ricevettero un denaro ciascuno. Vennero i primi, pensavano di ricevere di più, ma ebbero anch'essi un denaro per ciascuno. Perciò nel riceverlo mormorarono contro il padrone di casa dicendo: questi ultimi hanno fatto un'ora sola e tu li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e sofferto il caldo. Ma egli rispondendo a uno di loro disse: amico, non ti faccio alcun torto. Non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è lecito fare del mio ciò che voglio? O vedi tu di malocchio che io sia buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Amen. Potete accomodarvi. Quindi Gesù con questa parabola va a spiegare ai discepoli cosa intendeva dire che per entrare nel regno di Dio dipendeva solamente dalla potenza di Dio e non dalle opere degli uomini. E Gesù fece una similitudine tra il regno e il modo di agire del padrone di una vigna. Questo padrone aveva tanti possedimenti, ma aveva anche una vigna. E l'uditorio, cioè i discepoli e le altre persone che stavano lì, non avrebbero fatto fatica a capire che il padrone era Dio e che la vigna era il regno di Dio. Il padrone possedeva una vigna. La vigna richiedeva molta cura, ma soprattutto richiedeva molta manodopera nel momento della vendemmia. E all'epoca di Gesù era consono avvalersi di operai a giornata. Venivano da altri paesi, da altre città, e ogni volta che c'era qualcosa da raccogliere, che sia stata la mietitura, la vendemmia, la raccolta era sempre la stessa. Venivano queste persone, venivano assunti a giornata, quando finiva il lavoro se ne andavano. E questi operai venivano per essere assunti anche per un solo giorno, anche per mezza giornata, anche per qualche ora. E non avevano nessuna garanzia di lavorare. Loro arrivavano nella città, nella piazza del mercato, si mettevano lì e aspettavano che i vari padroni venissero ad assumerli. E loro erano lì, molti erano lì, anche già prima dell'alba, proprio per avere più possibilità di essere assunti. La giornata lavorativa iniziava alle 6 di mattina e finiva alle 6 di sera. Per i giudei, al tempo dei romani, la prima ora iniziava alle 6 di mattina, l'ultima ora finiva alle 18 di sera. Quindi quando sentite parlare della prima ora erano le 6 di mattina, la terza ora erano le 9 e così via. Come oggi, anche allora questo tipo di lavoratori erano un po' alla buona, inesperti, erano bisognosi, stavano lì proprio perché non avevano altri lavori specialistici da fare e perciò venivano sfruttati, come oggi, sottopagati, come oggi, non è cambiato niente. Nonostante la legge di Mosè imponesse ai giudei un trattamento equo. E il padrone così arrivò al mercato, vide i primi lavoratori alle 6 di mattina e si accordò con questi per un denaro al giorno e li assunse, i lavoratori andarono, quindi furono d'accordo. Un denaro al giorno era comunque una buona paga e corrispondeva alla paga di un soldato romano, quindi non erano trattato male, non aveva trattato male questi operai. Però dopo i primi il padrone uscì di nuovo e ne chiamò altri, forse venivano da più lontano, prima non c'erano oppure non li aveva visti, non lo sappiamo, adesso non lo dice, però semplicemente erano disoccupati alla ricerca di un lavoro, di un'occupazione, e anche questi accettarono un lavoro e lo accettarono senza sapere quanto avrebbero ricevuto nella paga, gli disse quanto è giusto e andarono perché avevano bisogno, non si chiesero quanto mi dai, non mi dai. Erano già passate 3 ore, tra l'altro, dall'inizio della giornata lavorativa. Così ad ogni uscita del padrone c'erano uomini in cerca di lavoro. Perfino all'undicesima ora, cioè a un'ora prima dello scadere, c'erano ancora persone. Beh, ancora una volta il padrone li vede e li manda a lavorare nella vigna. Loro non chiesero proprio niente. Andarono per fiducia, perché avevano bisogno. Qualsiasi retribuzione, qualsiasi lavoro sarebbe andato bene. E accettarono, e andarono subito nella vigna. Così al termine della giornata vennero pagati, come la legge di Mosè stabiliva, perché questo tipo di lavoratori, di operai, aveva bisogno di quei soldi, alla fine della giornata per vivere. Così il padrone chiese di pagare i lavoratori, lo chiese dicendo inizia dagli ultimi fino ai primi. Questa non era la prassi per pagare le persone. Però Gesù voleva evidenziare un concetto che adesso pian piano andremo a vedere, ma voleva anche evidenziare quel detto che lui aveva detto: gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Questi lavoratori dell'undicesima ora, cioè per un'ora sola, ricevettero con sorpresa di tutti un denaro ciascuno, cioè la paga dell'intera giornata. Quelli intermedi vengono tralasciati, ma probabilmente anche loro avranno ricevuto tutti la stessa paga, cioè un denaro al giorno, però per arrivare poi ai primi lavoratori. La parabola mette a un certo punto a confronto i lavoratori dell'intera giornata a quelli con un'ora sola, che avevano lavorato un'ora sola, quelli che avevano lavorato 12 ore e quelli che avevano lavorato una sola ora. E qui arriva la contestazione dei primi lavoratori. Il punto è su ciò che questi lavoratori, cioè quelli che avevano lavorato tutta la giornata, si aspettassero di avere una paga più alta degli altri. Perché? Dice, beh, ma se hai dato un denaro ad ognuno che ha lavorato un'ora, io ne ho lavorato 12, avrò meritato di più. Anche noi ci aspettiamo questo, no? Loro dicono, ma non è giusto dare a loro quanto noi. Anche noi davanti a una cosa del genere diremmo, ma non è proprio giusto, non è corretto. Tuttavia ricevettero anche loro un denaro ciascuno. La loro rimostranza verso il padrone era fondamentalmente corretta. Avevano lavorato tutto il giorno sotto il caldo. Gli ultimi avevano lavorato un'ora sola, alla fine della giornata, e tutti erano stati pagati allo stesso modo. I primi restarono veramente delusi, scontenti, e stavano lì recriminando e non se ne volevano andare, perché noi non è giusto quello che tu hai fatto, dicono al padrone. Ma qual è la rivendicazione del padrone? Dei versetti 13 a 16 il padrone risponde a questo uomo che è un po' il rappresentante di tutto il gruppo dei lavoratori dell'intera giornata. Il padrone replicò all'uomo che parlava così, dicendogli: guarda che io ho rispettato l'accordo, io non ti ho fatto alcun torto. Che torto vi ho fatto? Ci siamo messi d'accordo per un denaro? E un denaro avete avuto. Che problema hai? Amico, lo diciamo anche noi certe volte, non perché è un amico veramente, ma il modo di colloquiare. Amico, che vuoi? Ti ho dato quello che tu hai pattuito con me. Perciò prendilo e vattene se non ti sta bene. Ma dei soldi miei io ne faccio quello che voglio. E se voglio pagare loro quanto è te, io posso farlo. Questo è il problema. L'indignazione dei lavoratori dell'intera giornata nasceva dal loro egoismo, dal loro tornaconto personale. Erano gelosi, erano invidiosi, ma soprattutto erano presuntuosi, perché pensavano di aver meritato, non guadagnato, ma meritato una paga maggiore degli altri. Gesù invece non ha messo in relazione il lavoro con la paga, cioè quello che hanno fatto con la retribuzione. Non lo ha fatto. Quello che Gesù voleva mostrare è che il padrone aveva provveduto ai bisogni di tutti, secondo la sua bontà. La realtà è che tutti furono ben pagati, anche i primi, con un denaro al giorno. Tutti hanno ricevuto una paga adeguata al loro bisogno. E questo è il cuore della parabola. E al versetto 15 andiamo ancora più a fondo. Perché anche se abbiamo capito che il padrone della vigna rappresenta Dio, i lavoratori nella vigna sono i cristiani, il modo di procedere ci sembra un po' ingiusto. Eppure sappiamo che Dio non lo è, Dio è giusto. Lui è completamente giusto e imparziale e non fa preferenze. Perciò Gesù mette a fuoco proprio l'idea sbagliata di credere che Dio sia ingiusto nel suo agire. Con questa domanda qua, ma vedi tu di malocchio che io sia buono? Ma a te ti sta tanto a male che io sia buono con gli altri? Questa è la domanda che sta facendo a queste persone e che forse rivolge anche a noi. Ma tu vedi di malocchio che io sia buono nel modo di agire? Spesse volte il popolo di Israele accusò Dio di essere ingiusto. E infatti questa domanda va molto contro i capi giudei, che ritenevano ingiusto Dio nel suo modo di agire. Perché? Lo vediamo nei Vangeli, perché loro si sentivano meritevoli della bontà di Dio, non gli altri, loro, non i poveri, loro, non i gentili. I giudei avevano fatto dell'ubbidienza alla legge la loro bandiera, usavano le loro ricchezze per fare elemosina ed evidenziare la loro bontà davanti a tutti. Suonavano il campanello quando mettevano i soldi nella borsa. Loro pensavano di meritarsi l'ingresso nel regno dei cieli osservando leggi e precetti che spesse volte loro stessi avevano coniato, avevano scritto, per magnificare loro stessi, il loro operato. E la loro presunzione si estese verso i poveri, verso gli stranieri. Pensavano che, essendo loro il popolo eletto, meritavano questo privilegio, che loro avevano guadagnato questo privilegio perché il loro servizio era stato accettato da Dio. E questo approccio li portò a disprezzare proprio la grazia di Dio e a ritenere che la bontà di Dio verso gli oppressi e verso gli stranieri fosse un'ingiustizia nei loro confronti, perché loro si erano adoperati a servire Dio, gli altri no. Perché li premi? Eppure Dio è sempre giusto e imparziale. E la salvezza non dipende dalle circostanze in cui siamo venuti a Cristo e nemmeno il modo in cui noi lo stiamo servendo adesso. Perché noi riceveremo tutti la stessa magnifica, gloriosa, soprattutto immeritata salvezza. Nessuno di noi l'ha meritata. E la parabola ci fa comprendere proprio questo principio di uguaglianza con il quale il Signore ci dona la sua salvezza, davanti al quale non ci può essere recriminazione. O vediamo anche noi di malocchio che Dio sia buono? Possiamo vedere in questa parabola alcuni aspetti della bontà di Dio, per rispondere proprio a questa domanda, che non vediamo di malocchio che Dio sia buono, perché Dio è buono perché cerca tutti i perduti continuamente. Il padrone esce di casa per cercare questi lavoratori per la sua vigna e non valuta né la durata, né la qualità, né la quantità del lavoro. Ma quello che sembra valutare sia solo la sua generosità. Questo padrone è buono e va incontro ai bisogni della gente. Lui li ha assunti tutti, non gli ha chiesto cosa sapevano fare o cosa dovevano fare, li ha assunti e basta, e li ha pagati. Il padrone non stava pensando al suo profitto, ma stava pensando al bisogno di quella gente. Così anche Dio guarda il bisogno spirituale di ogni uomo che è morto nei propri peccati e ha bisogno della salvezza. Ogni uomo ha bisogno della salvezza perché è immerso nei propri peccati, e se questo padrone non arriva e non ci assume, noi rimarremo lì. Dio ha a cuore le persone, Dio è colui che le cerca e le chiama alla salvezza di sua iniziativa. Giovanni capitolo 6 versetto 39: ogni persona che crede è stata prima cercata dal Padre. Dio è un padre buono che va alla ricerca degli uomini perduti continuamente, e il merito appartiene solo a lui, quindi, e nessuno può avanzare qualsiasi pretesa nei suoi confronti. E questo padrone continua a chiamare e a chiamare alla sua vigna, esce regolarmente e, indipendentemente dal profitto, assume con generosità e compassione dall'alba al tramonto, cioè fino all'ultimo giorno di questa era di grazia, prima che lui ritorni. Lui continuerà a fare questo lavoro. Dio è buono perché cerca i perduti continuamente, ma è buono anche perché accoglie tutti coloro che credono per fede. Gesù ha pagato per tutti sulla croce. Il suo sacrificio è stato sufficiente per pagare i peccati di tutto il mondo, passati, presenti e futuri. E se qualcuno non è andato a lavorare è perché non ci è voluto andare. L'apostolo Paolo afferma che il peccato dell'uomo non è mai più grande della grazia di Dio, capitolo 5. Ogni peccatore che si pente viene accolto da Gesù, non lo manda indietro, senza alcun favoritismo. Tutti i lavoratori che accettarono l'offerta entrarono nella vigna senza altra condizione e accettarono volentieri, perché questo padrone era generoso. E se da un lato vediamo in questo la potente chiamata del Signore, dall'altro non possiamo ignorare che la risposta dell'uomo serve per fede. Quest'uomo si deve sottomettere a Dio. Così, se da un lato c'è la chiamata del Signore, dall'altro c'è la risposta dell'uomo alla sottomissione, a dire: Signore, hai ragione, sono perduto, ho bisogno di te. Il lavoro di quegli uomini non era legato in nessun modo alla loro paga. Questo è il concetto che ci fa entrare nel regno di Dio in uguaglianza. Nessuna opera di giustizia compiuta dagli uomini è in relazione con quello che noi riceviamo mediante la fede. La fede è qualcosa che viene in abbondanza dalla grazia di Dio gratuitamente. Non la possiamo pagare, neanche a rate. Perché tutti hanno peccato, dice l'apostolo Paolo in Romani 3, 23 e 24, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dalla prospettiva umana sembra che sia ingiusto, no? Questa retribuzione di tutti uguali, ma dalla parte di Dio, dalla visione di Dio, è perfettamente equo. Nessuno è degno di ricevere la salvezza. La vita eterna è un dono gratuito, perché solo Gesù ha pagato il prezzo, e il merito personale è irrilevante davanti a Lui. Tutto quello che l'uomo potrebbe fare con i propri sforzi sarà solo la giusta condanna di Dio. Non potrà guadagnare niente, perché tutte le nostre opere sono come un abito sporco, dice Isaia. Tutto ciò che fa l'uomo è come un abito sporco. Quindi cosa vogliamo ottenere? Dio è buono perché riversa su di noi, questo è un altro aspetto, il terzo aspetto della bontà di Dio, riversa su di noi la sua grazia abbondante. non la sua grazia è bassa, ma la sua grazia è abbondante. Come il salario è stato uguale per tutti i lavoratori, nonostante abbiano lavorato ore diverse, il dono della salvezza è completo e uguale per tutti. Completo! Non manca di niente. Avremo tutti la stessa salvezza. Tutti ricevettero più di quanto meritassero, e così anche noi riceveremo più di quanto meritiamo, sia i primi sia gli ultimi. Il principio di Dio per la salvezza è che ogni persona che viene al Signore Gesù, credendo in Lui, riceve lo stesso dono gratuito della vita eterna, senza eccezione, sia per chi viene a Lui giovanissimo e lo serve per tutta la vita, fedelmente, sia per chi viene a Lui poco prima di morire, come il ladrone sulla croce. Che cosa ha fatto Lui? Ha guadagnato qualcosa? No, ha creduto. Tutti i cristiani avranno un posto preparato da Gesù nella casa del Padre. Ma qualcuno avrà la villetta, qualcuno un monolocale. No, avremo tutti la stessa dimora. Tutti godremo della completa presenza di Dio, indipendentemente da chi siamo, dal nostro status, dalle nostre circostanze. Ci sarà posto per tutti, perché Dio ha risorse infinite, la sua grazia è infinita. Ci sarà posto per tutti, per accogliere tutti coloro che vengono a Lui, e li benedirà per l'eternità. Ne ha la potenza, ne ha le risorse. Ogni uomo che mette la sua fede in Cristo diventa parte integrante della Chiesa, non la Chiesa locale, ma la Chiesa universale. È un figlio di Dio, diventa coerede di Cristo, è benedetto di ogni bene spirituale nei luoghi celesti. E poi possiamo continuare, la Scrittura è piena di queste promesse, di quello che noi diventiamo nel mettere la nostra fede in Cristo. E questa realtà è di grande incoraggiamento per tutti coloro che si sono identificati negli operai dell'ultima ora, perché gli ultimi che sono stati assunti erano i più deboli, erano i più bisognosi, erano quelli che avevano lasciato da parte perché forse erano un po' zoppetti, forse non erano in grado di poter lavorare, e il padrone li ha assunti ugualmente. Così chi si è identificato con quelli non può che gioire della grazia di Dio e della sua bontà, perché ha provveduto ai loro bisogni e furono grati per l'eternità. Chi si è identificato con i primi, come i discepoli del resto, forse pensarono qualche altra cosa, forse pensarono, ma guarda, forse non ne vale la pena darsi tanto da fare e poi ricevere la stessa paga degli altri, ma lasciamo perdere. Lo pensava Pietro quando disse al Signore, ma Signore, noi, ma che ne abbiamo? Abbiamo lasciato tutto per te. Forse lo pensiamo anche noi. Mi sono dato tanto da fare, poi guarda quello non fa niente. Ma perché? A che scopo? Tanto la salvezza è uguale per tutti, entreremo tutti nel Regno dei Cieli, tutti riceveremo le stesse benedizioni. Gli ebrei erano invidiosi dei gentili, erano gelosi dei gentili, perché credendo nel Vangelo entravano a far parte della Chiesa senza alcun merito, non avevano fatto niente loro, al contrario loro avevano dato tutto, erano il popolo che avevano seguito Dio, si erano guadagnati per secoli con un duro lavoro la loro figliolanza, e poi vedevano che Dio aveva offerto a tutti, ai miserabili, ai gentili, agli stranieri, tutti la salvezza, ma non è possibile, non può andare così. Erano arrabbiati per questo. Ma come loro anche il fratello maggiore della parabola del figlio al prodigo, ricordate? Fu geloso e invidioso di come il padre trattò il fratello che pentito era tornato. Non meritava nulla. No, adesso basta, se n'è andato, ha sperperato tutto, se ne andasse dove stava, rimanesse lì. Oppure l'altra parabola del fariseo e del pubblicano. Cosa dice il fariseo? Grazie a Dio che non sono come quel poveraccio miserabile che non ha alcun merito. Vedete, lo stesso pensiero che ritorna in più situazioni. Quando noi pensiamo di esserci guadagnati qualcosa, il posto che occupiamo, diventiamo presuntuosi. E dimentichiamo che tutto quello che abbiamo ricevuto lo abbiamo ricevuto interamente per la grazia di Dio, non perché siamo stati bravi. Dio non è come gli esseri umani, non ragiona come noi, lui opera nella grazia, tutto nel suo regno si muove sotto l'amministrazione della sua grazia, ed è per questo che i primi saranno ultimi e gli ultimi saranno i primi, perché non ragiona come noi. Nessuno di noi merita il favore di Dio. Se stiamo vivendo fedelmente un servizio per Cristo, è per la sua grazia. E se stiamo ancora in piedi, è sempre per la sua grazia. Ricordate l'Apostolo Paolo quando parla di questo concetto? In 1 Corinzi 15:10 dice, è una testimonianza personale dell'Apostolo, dice: ma per la grazia di Dio io sono quello che sono. E la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi, io ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Vedete che equilibrio che aveva l'Apostolo Paolo? Così gli apostoli si identificarono con i lavoratori assunti per l'intera giornata, perché nonostante avessero lasciato tutto per Gesù, in realtà erano ancora concentrati su loro stessi. Ricordate quante volte hanno discusso su chi era il più grande nel futuro regno di Cristo e volevano il posto più vicino a lui? Giacomo e Giovanni mandarono la madre davanti per chiederglielo, e quando gli altri se ne sono accorti si sono arrabbiati. Ma perché si sono arrabbiati? Perché volevano la stessa cosa, ambivano ai posti migliori, pensando che il regno sarebbe arrivato di lì a poco. Anche davanti all'annuncio della morte di Gesù ancora stavano lì a litigare a chi di loro sarebbe stato più vicino al Signore. Mentre Gesù stava insegnando tutt'altra cosa, che il cristiano immaturo, debole, incostante nel servizio, ma anche quello maturo, impegnato e diligente, hanno la stessa certezza di ereditare il regno di Dio. È un concetto che non ci torna, vero? Ma è così. Tutti i credenti riceveranno la corona della vita, tutti i credenti riceveranno la corona di giustizia, tutti quelle della gloria, tutti riceveranno le stesse benedizioni eterne. Ciò non significa che tutti ne ricevano una parte uguale. Perché? Perché mentre questa parabola si concentra sull'uguaglianza della salvezza nel regno, ci sono molti altri passi che affermano che ci saranno delle ricompense per un servizio fedele. Diciamo, ah, ecco, allora si è arrivato. Non credete, perché il Signore stesso metterà in luce ciò che è nascosto e manifesterà i pensieri dei cuori dei credenti. Ci sarà un giudizio per i credenti, ma non quello per il peccato, non quello per la colpa, non quello per la punizione, ma quello per dare la lode di Gesù ad ogni credente, perché ogni credente avrà la sua lode. Forse piccola così, ma l'avrà. Gesù giudicherà i credenti dalla motivazione che hanno avuto nel fare il servizio per il Signore. Non la quantità, non la grandezza, non la visibilità, ma la motivazione, il cuore. Quello riceverà lode. Non sappiamo come funzioneranno le ricompense, perché pure quelle sono il frutto non dei nostri meriti, ma dell'opera di Dio in noi. Quindi, oltre al fatto di essere fedele e obbediente per tanti anni, questo non ci concede alcuna pretesa nei confronti di Dio. Ah, ma io ho fatto questo? Non meritiamo niente. Dio non è mai in obbligo nei nostri confronti. Ed è fuorviante pensare che chi riceve i premi più grandi, più alti, sarà più felice. Non c'è il più felice, saremo tutti felici, perché se fosse così solo Dio sarebbe completamente felice e tutti gli altri no, perché lui è il più grande. Ma non è questo il concetto, saremo tutti uguali, ma nello stesso tempo tutti diversi, secondo la perfetta volontà di Dio. Quindi possiamo pensare alla ricompensa come a una maggiore capacità di lodare e glorificare il nostro Signore in proporzione alla fedeltà e alla consacrazione dimostrata in vita. La realtà è che nel regno di Dio la nostra felicità consiste proprio in questo, nel dare gloria a Dio, non nell'avere posizioni o beni materiali, ma nel dare gloria a Dio. In Apocalisse noi leggiamo che chi riceve i premi più alti non si gloria affatto di averli. Ah, guarda dove sono arrivato. No, ma quello di adorare Dio davanti al suo trono. Questi 24 anziani al capitolo 4 prendono le loro corone e li lanciano ai piedi di Cristo. Non se le tengono per loro. Non è questo il concetto di ricompensa. Voglio farvi un esempio banale, semplice, ma per rendervi l'idea. Pensate di essere invitati a un matrimonio. Riceviamo tutti lo stesso invito. Siamo tutti accolti dagli sposi con un bel sorriso. Li salutiamo, entriamo nei ristoranti tutti insieme, mangiamo tutti lo stesso menù. Ma c'è un momento in cui noi vogliamo onorare gli sposi e ci abbiamo quella tradizione di lanciare il riso. Perché è una benedizione per gli sposi. Bene. Allora, quel giorno qualcuno avrà il pacco di riso da un chilo, come si vede ogni tanto, e qualcuno avrà solo un pugnettino. Però sarà lì, abbraccerà gli sposi, saluterà gli sposi, sarà accolto e farà parte di quella festa, completamente. Però non avrà tanto riso come un altro, perché quello sarà la ricompensa della lode che riceveranno in base a quello che avranno fatto durante la vita, della fedeltà che avranno avuto durante la vita. Parliamo sempre di cuore, mai di azione. Capire questo ci eviterà di metterci in concorrenza gli uni con gli altri, ma al contrario il Signore ci chiama a sorreggerci, ad unirci, a incoraggiarci l'un l'altro per poter raggiungere più premi possibili, tutti quanti, perché Dio ha una capacità, come abbiamo visto, senza fine di portare benedizioni su di noi, non finiscono, più ne facciamo e più ne riceviamo. Per questo Ebrei, capitolo 10, versetto 24, dice: facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, perché questo ci porta a questa ricompensa incredibile della lode, di ricevere lode e dare gloria a Dio. Per questo dice: non abbandonare la vostra comune adunanza, perché serve a questo, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno in cui Gesù tornerà e i credenti saranno giudicati da Lui per quello che avranno fatto, per il bene, lo ripeto, che non ci siano altre interpretazioni. La nostra ricompensa sarà quella di essere lodati e trovati fedeli dal Signore, anche per cose piccole. Non gli importa la grandezza del Signore, anche per le piccole cose. Infatti Lui ci giudicherà sulle nostre motivazioni, sul nostro atteggiamento di cuore nel servizio, sulla nostra condotta, perché è spinta dal nostro cuore, non secondo l'apparenza. E in base a questo riceveremo nel regno futuro nuove opportunità. Forse ci saranno altri servizi da fare, altre amministrazioni da fare, e allora lì riceveremo cose differenti, ma non ci sarà mai un concetto di superiorità o di inferiorità, non ci sarà mai un più felice, un meno felice, tutti saremo felici, tutti saremo allo stesso livello. Per questo, quando Pietro reagì all'incredulità del giovane ricco e chiese a Gesù: noi abbiamo lasciato tutto, cosa ne avremo? Gesù gli fece questa promessa, riporta al capitolo prima, versetto 28 e 29. Io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. E chiunque, neanche noi, avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi a causa del mio nome ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna. Capiamo che queste ricompense riguardano il regno futuro, quando Gesù tornerà sulla terra, ma in parte no, in parte anche nell'epoca presente, perché Marco, a differenza di Matteo, sottolinea un particolare in più, dice: il quale ora, sempre lo stesso versetto parallelo, in questo tempo non ne riceva 100 volte tanto, case, fratelli, sorelle, madre, figli, campi, insieme a persecuzioni, e nel secolo a venire la vita eterna. Questa promessa non è una formula per diventare ricchi, non è che se metti 10 euro in banca ne troverai 100, non è questo il significato, ma per quanto queste promesse siano vere e vincolanti, non rende comunque Gesù debitore di nessuno. Noi comportiamoci in quel modo e il Signore ci ricompenserà. Lui sa come. Nella normalità della vita La maggior parte dei cristiani ha mezzi modesti. Quanti miliardari ci sono qui oggi? Forse nessuno. Se lo siete non lo sappiamo. Ciò nonostante, tutti i cristiani saranno benedetti anche su questa terra, solo non sappiamo in che forma, a volte anche con mezzi pratici. Nel venire a Cristo spesso siamo costretti a rinunciare a cose terrene, a volte a persone, a volte ad affetti, al denaro, a dei lavori, qualcuno anche alla vita stessa. Ma chi rinuncia alla sua vita per amore di Cristo non solo erediterà la vita eterna, ma anche una famiglia terrena, grandissima, che è la Chiesa di Dio, la sposa di Cristo. Questo significa che potrai trovare molti padri, molte madri, fratelli, sorelle, con cui tu sarai unito. Troverai conforto e comprensione, amore e cura in tutto il mondo, dov'è la Chiesa. Mi pare poco questo, non ci avete mai pensato? E questo è quello che il Signore può fare. Come la prima Chiesa mise tutto in comune per incontrare le necessità di tutti, anche noi possiamo condividere con i fratelli ogni cosa, dalle sofferenze alle difficoltà, ai beni materiali a quelli spirituali, perché noi siamo ricchi in Cristo ancor prima di lasciare questa terra. Perché la Chiesa non è altro che un avamposto del Regno dei Cieli, qui, adesso, sulla terra. Noi viviamo già come vivremo nel Regno dei Cieli, imperfettamente, ma già cominciamo a capire come funziona. Ogni fratello, ogni sorella in Cristo, grande o piccolo, giovane o vecchio, è prezioso agli occhi di Dio perché Cristo è morto per ognuno di loro, è sua proprietà e dobbiamo tenere alla proprietà di Dio, non possiamo trattarla male, è proprietà sua. E così siamo chiamati ad amarci, a incoraggiarci nel vedere questa verità. Specialmente quando i nostri occhi sono provati e non la vedono, ricordiamocelo. Abbiamo bisogno gli uni degli altri lungo tutto il cammino. Così l'invidia e la gelosia che avevano questi giudei, tra cristiani non deve esistere. Per qualsiasi motivo l'invidia e la gelosia tra credenti sono una cosa assolutamente stolta. Perché se Dio stesso dovesse trattarci secondo i nostri meriti, ci manderebbe all'inferno. Quando noi tralasciamo la grazia di Dio e iniziamo a reputarci abbastanza bravi, cominciamo a considerarci non troppo peccatori, non ci sentiamo più immeritevoli davanti a Dio, in fin dei conti siamo brava gente, beh, allora stiamo dimenticando il nostro bisogno quotidiano della grazia di Dio e svalutiamo questa grazia di Dio, che è preziosa, che è grandiosa, che è straordinaria, e la facciamo diventare perfino banale, noiosa. Perché? Perché ne parliamo solo, è solo nelle nostre parole. Sì, la grazia di Dio, la cantiamo, ma poi non viviamo secondo la grazia di Dio, né nella nostra vita, né nella vita degli altri. E questo è un grande pericolo a cui dobbiamo stare attenti. Così andiamo verso la conclusione. Rimaniamo desti, dice l'Apostolo Pietro, l'abbiamo sentito poche domeniche fa. E facciamoci spesso queste domande: chi siamo? Chi vogliamo essere? Amiamo Dio o lo serviamo per quello che noi possiamo ottenere? Come vediamo gli altri cristiani? Li amiamo come li ama il Signore o li valutiamo come strumenti di produzione, di opportunità per noi? Ci sentiamo frustrati e infelici come erano i lavoratori assunti per l'intera giornata? O gioiamo insieme alla Chiesa della bontà e della grazia di Dio su tutti noi? Dio non ci ama per quello che facciamo per Lui. Lui guarda il nostro cuore, alla nostra obbedienza, alla nostra lealtà. E come l'Apostolo Paolo, c'è un solo modo di vivere come cristiani. Perché tutto il nostro essere deve essere concentrato su Cristo e sulla chiamata che Lui ci ha rivolto. Voglio leggerlo in Filippesi 3, versetto 12. È proprio l'atteggiamento di cuore che il Signore cerca, e Paolo ce lo mette davanti con il suo stesso esempio. Filippesi 3,12: non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono stato anche afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Non c'è opportunismo. Non sta cercando cose pratiche, non sta cercando meriti, non sta cercando di essere elevato, sta cercando di essere unito a Cristo e portargli gloria. Per lui è il premio più grande che esista. E così l'Apostolo ci esorta a servire il Signore con oro, con argento, con pietre preziose, perché questo sarà il servizio che sarà lodato, non quello fatto con paglia, legno o altre cose del genere, perché quelle saranno inutili, bruceranno. Amiamo il Signore con tutta la nostra mente, con tutto il nostro cuore, e Lui compierà tutto il resto. Non essere un cristiano che debba pentirsi di non aver fatto le cose a modo. Che tu sia stato chiamato per servire il Signore alla sesta ora, o alla nona ora, o all'undicesima ora, la tua vita è comunque fin troppo breve, non la sprecare. Parti ora, servi subito, trova il modo di servire con il cuore, resta al tuo servizio fedelmente fino alla fine. Perché il Signore sta per tornare e con Lui le ricompense per ogni servizio reso con il cuore. Non chiedere cosa ne avrai, ma di quale gioia godrai nell'aver servito il tuo amorevole Signore. Padre, ti ringraziamo perché la tua bontà, la tua grazia è infinita, Signore. Tu ci coprirai di benedizioni, ogni piccolo sforzo in questa terra sarà premiato grandemente in cielo, perché saremo davanti alla tua gloria e godremo della luce, dell'abbondanza della tua gloria, della tua presenza, Signore. E grazie perché tu non hai preferenze per nessuno. La salvezza è qualcosa di così grande che non riusciamo neanche a comprenderla pienamente, ma sarà piena e completa, e la nostra gioia, la nostra felicità in te sarà perfetta, Signore. Grazie per la tua parola, grazie per il tuo insegnamento, nel nome di Gesù. Amen.